22 minuti in Radio Popolare Popolare. Piccola introduzione da un altro studio, ricominciamo 22 minuti in Radio Popolare Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Siamo ancora qua a parlare di spionaggio. Torna come un grande classico, che è quello dell'Italia dei misteri, dopo che oggi Salvini ha evocato pubblicamente una guerra tra servizi segreti per spiegare i fatti degli ultimi giorni. Beh, insomma, diciamo che se lo dicesse un ministro con una certa caratura saremmo qui a parlare anche di crisi istituzionale. Lo dice Salvini, la cui credibilità è relativa, quindi la notizia passa tra le altre, però il fatto comunque è molto grave. E oggi è successo un altro fatto, che è la decisione dell'Italia di non firmare l'appello, la dichiarazione a sostegno della Corte Penale Internazionale da parte dei paesi aderenti, dopo che Trump ha deciso di mettere delle sanzioni alla Corte Penale Internazionale. Ci siamo noi, Orban e qualche, la Repubblica Ceca e mi sembra la Lettonia, questa è la compagnia di cui facciamo parte in questo momento. E chi lo sa se questo susseguirsi di fatti che riguardano l'intelligence in realtà non sia davvero qualche cosa che è attinente a uno scontro. Ma quale scontro? Ad esempio, se c'è un conflitto che si sta cominciando a vedere, è proprio quello tra l'Italia e i paesi europei che all'Unione ci tengono, la Francia, la Germania, per non dire degli sconvolgimenti che la elezione di Trump ha portato negli equilibri interni al nostro paese e quindi anche nelle componenti dello Stato. Saluto Pietro Salvatori di Huffington Post. Buonasera Pietro.
Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
La compagnia in cui ci troviamo dopo la non firma della dichiarazione a sostegno della Corte Internazionale Penale Internazionale è veramente imbarazzante, verrebbe da dire, ma in effetti svela quello che il nostro paese è già diventato, perché noi per mesi abbiamo raccontato rischiamo di diventare come. E beh, eccoci qua. Siamo come l'Ungheria, siamo come la Repubblica Ceca.
In questo sicuramente, e aggiungiamo anche il fatto che questo documento, la firma a questo documento è arrivato in un momento congiunturale che peggio non poteva essere affinché l'Italia lo firmasse, perché appunto hai ricordato tu che Donald Trump ha chiuso i rapporti, sanzionato, ritirato i visti alla Corte Penale Internazionale, che è la stessa Corte Penale Internazionale che l'altro giorno è stata definita da Nordio pasticciona sul caso Al-Masri, su cui l'Italia ha scaricato tutte le colpe del rimpatrio del generale delle milizie libiche, e che notizie di ieri avrebbe aperto un fascicolo sul governo italiano. Il governo italiano, tramite i suoi due vice premier, ha detto ad essere indagata dovrebbe essere la Corte Penale Internazionale, e quindi diciamo che anche qualora in un'altra fase, in un altro momento, Meloni avesse voluto firmare un documento contro Trump, ecco, questo era proprio erano proprio i giorni in cui non avrebbe mai potuto farlo.
Senti, e tu hai capito perché Salvini oggi se n'è uscito con questa affermazione di una guerra tra l'intelligence italiana? Un conflitto?
Ho capito che è stato un grande pasticcio, che ha detto qualcosa che non doveva dire, e questa cosa la si è capita semplicemente dal fatto che la stessa Lega, che aveva detto tramite Salvini quella roba lì, dopo qualche ora ha mandato una rettifica, che se vuoi è ancora peggio, una pezza che è ancora peggio del buco, perché la rettifica dice no, ma noi non ci riferivamo a nulla di cose note al ministro, ma quello che leggiamo sugli organi di stampa. E poi aggiunge un avverbio che, come dire, è rivelatore, perché dice ora finalmente abbiamo dei servizi segreti che, cito a memoria, insomma, sono efficienti.
Ora finalmente rispetto a quale prima?
Bravissimo.
Magari bravissimo, quando al prima di quando Belloni era direttrice del DIS, ad esempio?
È una delle interpretazioni, detto questo, lì c'è uno scontro. Io ai fatti che tu hai elencato ne aggiungo uno che è quello che oggi è successa una cosa che, boh, a mia memoria, non sono anzianissimo, ma insomma, ormai qualche anno di lavoro alle spalle ce l'ho, insomma, poi sono anche cose che abbiamo studiato. Oggi là, i servizi segreti hanno denunciato un tribunale italiano, cioè il DIS, il Dipartimento di
Per la
Informazioni e
sicurezza,
Sicurezza,
sì.
che sono i servizi segreti, insomma, detta semplice, hanno presentato un esposto alla Procura di Perugia contro la Procura di Roma. Il caso è complicato, adesso lo accenno solo, è un'indagine che coinvolge il capo di gabinetto di Giorgia Meloni,
È stato spiato,
nell'ambito
lo raccontavamo ieri. Questa
è
cosa
stato
succede con
spiato.
il nuovo DIS, perché prima c'era
Esatto.
Elisabetta Belloni alla guida, la citavamo, lei si è dimessa evidentemente alla vigilia di questa stagione trumpiana e adesso fa la stretta collaboratrice di Ursula von der Leyen in Europa, cioè è una antagonista di Giorgia
E
Meloni.
aggiungo un altro elemento di contesto che non è direttamente collegabile, ma fa capire come, diciamo, sia in corso uno scontro di poteri e che comunque qualche passaggio non va. Tutto questo si inserisce nei giorni in cui si viene a sapere che un potentissimo software israeliano che,
Certo,
diciamo,
Paragon.
di una Paragon, di un'agenzia israeliana, poi venduta agli Stati Uniti, insomma. Ci capiamo, ha spiato almeno 7 italiani. Tutti questi sono tendenzialmente critici contro il governo e per ammissione della stessa azienda che ha interrotto qualunque tipo di rapporto di questo tipo, questo software era stato venduto a due diverse istituzioni italiane non meglio identificate. Comunque parliamo di servizi segreti, parliamo
E
di
forze di polizia,
Forze di
un'agenzia di
polizia,
intelligence
esatto.
e uno dei corpi di polizia italiani. Grazie Pietro Salvatori.
Grazie a voi.
Sono tutti fatti quelli degli ultimi giorni e la ciliegina sulla torta arrivata nel pomeriggio con la decisione italiana di non sottoscrivere l'appello dei componenti, paesi componenti della Corte Penale Internazionale contro le sanzioni di Trump alla Corte, che dicevamo ci fanno scivolare nell'area più estremista del mondo sovranista, ammesso che si possono fare delle gradazioni, naturalmente. Buonasera, professor Carlo Galli.
Sì, buonasera a lei, tutte le ascoltatrici, tutti gli ascoltatori.
La battuta che facevamo prima con Pietro Salvatori era, temevamo di diventare come Orban, ormai possiamo dire che ci siamo.
Sì, dobbiamo stare parecchio attenti quando si parla della Corte Penale Internazionale, che è un organismo internazionale che non fa parte della struttura delle Nazioni Unite e che è certamente nato a Roma, quindi un organismo al quale l'Italia ha aderito, un organismo al quale l'Italia deve guardare con grande attenzione. Tuttavia, va ricordato, è un organismo del quale non fanno parte i principali paesi del pianeta, non ne fa parte gli Stati Uniti, non ne fa parte la Russia, non ne fa parte la Cina, non ne fa parte l'India, non ne fa parte Israele. Ecco, per cui non è che c'è soltanto Orban a non farne parte, posto che Orban non ne faccia parte, cosa della quale non sono nemmeno
No,
sicurissimo,
ma sa perché
credo che.
dicevo come Orban? Perché noi e l'Ungheria oggi non abbiamo sottoscritto quella dichiarazione.
Ecco, poi certamente, per cui voglio dire, la Corte Penale Internazionale è un organismo
che risponde a una determinata interpretazione delle relazioni internazionali, del rapporto fra diritto e politica. È un'interpretazione specifica, diciamo di lontana origine kelseniana. C'è stato e c'è anche molto da discutere sopra la funzionalità di questa Corte, che ha gradi di discrezionalità altissimi, cioè non persegue tutti, ma persegue soltanto alcuni, per cui è un organismo al tempo stesso giuridico e politico. Detto questo, cioè è un organismo che non è la più alta autorità del pianeta, ecco. Detto questo, il punto politico vero non è tanto siamo contro la Corte Penale Internazionale, perché saremmo anche in buona compagnia, o comunque in grande compagnia, se fossimo stati contro fin dalle origini. Il punto è che oggi la presa di posizione di oggi è quella da discutere. Che cosa è successo? È successo che gli Stati Uniti hanno posto delle sanzioni contro i giudici della Corte Penale Internazionale, sostanzialmente per proteggere Netanyahu. Ecco. E una buona parte dei paesi europei che hanno a suo tempo aderito alla Corte Penale Internazionale ha elevato una protesta contro questo atto statunitense, una protesta presso l'ONU. L'Italia non ha aderito a questa posizione. Ecco, ha preso una distanza rispetto ai paesi europei, ai paesi dell'Unione Europea.
Cosa ci dice del nostro governo questo, della collocazione, come si dice, del nostro paese?
Ci dice questo, che io appunto non vorrei tanto discutere sotto il profilo teorico quanto sia giusto o sbagliato.
No, infatti, stiamo sulla politica.
Sulla politica ci dice che l'Italia di Meloni è più vicina agli Stati Uniti e a Israele, che non hanno aderito a loro tempo alla Corte Penale Internazionale, che non a tutto il resto dei paesi dell'Unione Europea, più l'Inghilterra, che non fa parte dell'Unione Europea, però fa parte della Corte Penale Internazionale e ha sottoscritto questa dichiarazione.
Allora, questo che è un tema importante, apre un conflitto di che genere? È inedito, è la prima volta che succede. L'Italia è un paese fondatore dell'Unione Europea.
Certo. E della Corte Penale Internazionale, oltre.
Certo.
Ci dice che i tempi sono molto cambiati e questo bisogna che se ne prenda atto, cioè il clima politico, la struttura della politica internazionale è molto cambiata rispetto all'epoca sostanzialmente della globalizzazione in cui la Corte Penale Internazionale è nata, e quindi di ciò va preso atto, perché altrimenti si fa solo dell'ideologia, solo della protesta, eccetera eccetera. Poi il punto vero è che in questo modo noi ci distinguiamo, ecco, ci distinguiamo in modo abbastanza importante rispetto al resto dell'Europa. Questo per motivi ideologici che alla destra questa volta non costano niente, e quindi qui è stato proprio un gesto, come dire, gratuito, perché ripeto non costa nulla, per far vedere che dopo tutto esiste una specificità di questo governo di destra. Bene. Poi abbiamo il fatto che ci sono dei rapporti che non sono sulla Corte Penale Internazionale, ma sono sui dazi prossimi venturi, diciamo così. Ecco, e qui allora la posizione di Meloni può essere letta in modi diversi, può essere letta in modi sfacciatamente filoamericani, cioè tali da fare dell'Italia una specie di colonia degli Stati Uniti, cosa alla quale ha alluso Mattarella recentemente, cosa veramente sgradevole, ecco, veramente sgradevole, oppure può fare dell'Italia, pagato questo prezzo che è quasi simbolico sulla Corte Penale Internazionale, il mediatore fra l'Europa e gli Stati Uniti di Trump. Questa seconda ipotesi farebbe dell'Italia un paese di rilievo importante, cosa che può fare piacere forse ad alcuni stati europei e può fare al tempo stesso ad essi invece dispiacere, cosa che può essere letta anche come appendice della questione Almansi. Ecco, diciamo così, questo significa che l'Italia sta facendo un gioco al tempo stesso che vuole essere al tempo stesso furbo e ambizioso rispetto alla questione Corte Penale Internazionale, Europa, Stati Uniti. Questo voler essere al tempo stesso furbi e ambiziosi può essere una risorsa quando verrà il momento di parlare non di ideologia ma di dazi, può essere un gioco che finisce male e che indebolisce tutta l'Europa e ancora peggio fa fare una gran brutta figura all'Italia.
Anche perché non ricordiamo, professor Galli, che il disegno che lei prova a tracciare presuppone una classe dirigente politica, un governo di una certa statura. Sappiamo invece di che pasta sono fatti e sappiamo in realtà quali sono le pulsioni distruttive nei confronti dell'Unione Europea. Pensiamo a Salvini lì dentro.
Certo, no, assolutamente. Infatti qui tutto ruota attorno alla figura del Presidente del Consiglio, che è l'unico soggetto in questo governo in grado di pensare una strategia politica. Non dico di intanto che questa strategia politica sia buona in sé, né che questo soggetto politico sia in grado di portarla a buon fine, ma certamente né il Vice Presidente del Consiglio né il Ministro degli Esteri hanno voce in capitolo. Qui siamo già nella situazione del premierato di fatto, cioè chi fa, chi pensa, chi lavora è Meloni, e questo da una parte ci dice vabbè, forse ha uno standing superiore a quello del resto del suo governo, forse sta pretendendo troppo da se stessa, forse non è in grado di portare a compimento un disegno che è certamente, allora la parola a me non piace, comunque sovranista, ma in realtà il vero rischio di questo disegno non è che sia sovranista, perché loro sono sovranisti,
certo.
La Cina, la Russia, gli Stati Uniti.
Qual è il vero rischio?
È vero, visto che finiamo veramente a essere, ma neanche il 51esimo Stato degli Stati Uniti, finiamo a essere Porto Rico, che è una brutta posizione, purtroppo, cioè una
certo.
Posizione di vera subalternità, ecco.
Grazie.
Inutile subalternità, forse non richiesta, una subalternità offerta a chi forse non ce la chiede, comunque sia, che porta più danni che vantaggi. Io temo questo, ecco.
Grazie.
Temo davvero.
Grazie professor Carlo Galli per essere stato con noi. Sicuramente il conflitto potenziale, reale, con gli altri paesi europei è uno degli elementi sul terreno. Saluto ora il professor Aldo Giannulli. Buonasera professore, grazie per essere con noi. Mi sente Giannulli?
Sì.
Eccola qua, buonasera professore. Carlo Galli diceva, tracciava con le sue parole un potenziale conflitto tra il nostro paese e il resto d'Europa. E qui dentro, anche secondo lei, che si può inquadrare anche tutta la vicenda di questi giorni, i fatti legati allo spionaggio, quelli denunciati oggi da Salvini?
Ma veramente la guerra fra l'Europa...
Non la sentiamo più, vediamo se il collegamento lo possiamo ristabilire. Mi sente Giannulli?
Con una serie di sgarbi...
No, abbiamo qualche problema.
Intanto il fatto che l'unico consiglio fosse presente europeo, fosse presente all'insediamento.
No, non riusciamo a tenere questa telefonata, chiedo alla redazione se richiama il professor Giannulli, che adesso utilizziamo un altro mezzo, quello più tradizionale, quello del telefono, per parlare con lui. di questo difficile, ormai sempre più difficile, rapporto tra noi e le istituzioni, noi nel senso il nostro paese e le istituzioni internazionali di cui facciamo parte e che abbiamo in alcuni casi contribuito a fondare, pensate all'Unione Europea, oltre alla Corte Penale Internazionale che è sotto attacco di Trump, evidentemente con la complicità italiana. Io sto cercando di capire se torna Aldo Giannulli. Eccolo qua, arriva, vediamo con il telefono. Di nuovo professore, adesso spero che la possiamo sentire bene.
Sì.
Sente? Eccola qua, ricominciamo da capo professore. Prego.
Sì.
Le chiedevo del rapporto difficile, sempre più difficile tra noi e il resto d'Europa.
Sì, questo è evidente perché il primo segnale è stata la presenza della Meloni, unico capo di governo europeo presente all'insediamento di Trump, che aveva il sapore di una dissociazione completa rispetto all'Unione Europea. Poi ce ne sono stati 10.000 altri segnali, l'abbraccio con Musk, e poi ancora non dimentichiamo che non si tratta solo di diplomazia e di scelte militari, di politica estera, eccetera, ma si tratta anche di cose, se vogliamo, meno nobili ma più concrete. La scalata alla Mediobanca da parte del polo romano, cui si è associato del vecchio, sostanzialmente il polo romano che tramite la Monte Paschi di Siena sta tentando l'assalto a Mediobanca, è l'assalto alle assicurazioni generali. E quello è uno sgarbo da un lato al polo milanese, ma dall'altro anche ai francesi che erano interessati a questo. Quindi è evidente che c'è questo stato di guerra ed è evidente che gli altri te lo stanno ricambiando. Chi è che ha segnalato alla Corte Penale Internazionale la presenza di Almassor in Italia? Francesi e tedeschi. E chi è che si è dissociato ieri dalla difesa della Corte Penale Internazionale, sottoscritta da tutti e 70, da tutti i firmatari dell'accordo? In 79 manca solo una firma, l'Italia. E quindi è evidente che la guerra c'è, non solo, e dobbiamo aspettarci sviluppi di questa guerra. È evidente che anche quello che sta venendo fuori sul caso Paragon è uno di questi aspetti, così come anche piccole cose come quello che dicevano i membri di Fratelli d'Italia sui social a proposito di Salvini, com'è che viene fuori adesso? Viene fuori adesso perché stanno lavorando a scavare il fosso fra la Lega e Fratelli d'Italia. È evidente, siamo in pieno scontro e dobbiamo aspettarci sviluppi molto più pesanti.
Professore, chi sta lavorando per scavare il fosso tra Lega e Fratelli d'Italia?
Ah, prima di tutto i paesi europei, che ovviamente ci vedono come il fumo negli occhi, dal loro punto di vista hanno ragione, ma anche settori del mondo bancario, ad esempio il polo milanese, che non ha gradito affatto questa iniziativa, questa scalata ostile del Monte dei Paschi su Mediobanca, ma anche settori di servizi segreti, cioè scusi, ma chi è che può aver fatto uscire la notizia che Al-Masri è tornato nel suo paese su un aereo di Stato? Quella è la compagnia dei servizi. Solo uno dei servizi poteva saperlo. Quindi è evidente che questo paese si sta spaccando in due su questa faccenda.
Poteva saperlo e poteva avere quelle immagini che hanno fatto tanto male quando Al-Masri arriva all'aeroporto di Tripoli, ma noi abbiamo di fronte uno scenario in cui un governo del genere, con un conflitto così importante al suo interno, dovrebbe durare fino a fine legislatura?
No, non credo affatto. Ormai è evidente che ci sono tutta una serie di attori che stanno lavorando alla crisi di questo governo. Probabilmente dopo le amministrative di primavera, soprattutto se dovessero segnare una sconfitta del Polo e in particolare dei Fratelli d'Italia, e soprattutto se dovesse esserci una spaccatura frontale in Veneto o fra la Lega e Fratelli d'Italia o fra Zaia e la Lega. In ogni caso sarebbe l'apertura di una crisi su cui altri stanno lavorando. Secondo me la cosa più probabile è che alla crisi possa succedere il solito governo tecnico all'italiana, ma se così non fosse avremmo elezioni anticipate. Comunque al 27 non arriva questa legislatura.
Questo nonostante il governo Meloni sia apparentemente, insomma, nelle dichiarazioni, nelle manifestazioni pubbliche, molto gradito a Donald Trump?
Ma secondo me loro stanno tentando, si stanno illudendo di un rapporto preferenziale con Trump, ma non stanno capendo che a Trump non interessa l'Europa in quanto tale. Trump in questo momento sta guardando al pivot Indo-Pacifico e di avere la maggioranza delle sue basi in Europa non gliene frega niente. Quindi di conseguenza anche l'Italia interessa sì per qualche gioco da guastatore, però poi la cosa finisce là.
Grazie professor Giannulli per essere stato con noi.
Prego, grazie.
Una
a voi
buona
dell'invito.
Serata Aldo Giannulli, storico, storico. Buone, partite la sigla. Aldo Giannulli, storico dell'Università di Milano. Le 20:29 minuti. Ho detto 5 perché sono 57 i secondi in realtà. Luigi Ambrosio vi saluta, all'orizzonte delle 20 torna lunedì, domani è sabato e non ci siamo, sempre attorno alle 20. Adesso se volete rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.